www.redigio.it e la storia continua. Il trionfo del lavoro e dell'idea, e sono delle luci italiane sul mondo. Il viaggiatore che si inoltra nel deserto libico, gli può accadere talvolta di vedere affiorare dalle sabbie capitelli e tronconi di colonne romane, avanzi di vetuste muraglie, informi relitti di città sepolte. Se allora egli prova a rivolgersi a un indigeno, chiedendogli: ma chi ha costruito ciò? L'interpellato si metterà per lo più a mormorare con una certa aria di mistero: sì, furono i Rumi a farlo. Non suona sgradita la storpiatura dell'augusto nome latino sulle labbra dell'ingenuo figlio della Ghibla, il quale probabilmente nulla sa della storia e della politica umana, ma conserva tuttavia per atavica tradizione la memoria di un'antica forza che ha dominato e trasformato quelle terre, la forza della civiltà romana, ossia di quei Rumi che in un'epoca remota riempirono il mondo con la fama della loro insuperata grandezza. E se la nostra mente dalle visioni del passato si volge per contrasto verso il lontano immaginabile futuro, ci è sommamente grato pensare che forse, quando le civiltà d'oggi saranno state a loro volta inghiottite dai millenni, sempre i nomi di Roma e dell'Italia potranno scaturire con una magnifica risonanza dai documenti materiali e intellettuali che la stirpe ha ripreso a disseminare nel mondo. E titaniche imprese. Oltre agli artisti, condottieri, esploratori, ministri e sovrani d'Italia che oltre i confini si resero illustri con l'altezza della mente e con la fermezza del cuore, è doveroso ricordare le masse oscure e pur così gloriose dei lavoratori che tanta parte ebbero nello sviluppo economico e culturale di mille contrade. Una esposizione, sia pure schematica e sommaria, di quanto è stato operato da italiani in terra straniera non sarebbe qui possibile, ma fra l'altro non si potrà fare a meno di ricordare che la California, grazie all'attività degli agricoltori piemontesi e liguri, divenne simile a un giardino fiorito e olezzante di agrumi, che nelle Pampas argentine, nelle foreste del Brasile, nelle steppe dell'America settentrionale e dell'Australia, dovunque più aspra era la lotta e più rischiosa la partita, gli emigrati nostri si segnalarono e furono assai ricercati quali allevatori, muratori, boscaioli, minatori, piantatori di caffè, industriali, che nell'Egitto e nella Tunisia gli agricoltori siciliani hanno valorizzato immense distese desertiche, ricavando dagli oliveti e dalle altre coltivazioni arboree dei redditi insperati. Giganteggiavano, sotto i cieli più diversi e strani, i monumenti del genio italiano, e fu un ingegnere nostro a ideare il Palazzo Reale di Bangkok. Furono le nostre maestranze a scavare il canale Kaiser Wilhelm a Kiel, a aprire le strade attorno al lago Baikal, a innalzare il ciclopico sbarramento di Assuan, che regola il corso del benefico Nilo, ad impiantare ferrovie nella Costa d'Oro e nel Congo. Non sempre la loro fatica venne moralmente compensata dalle caste politiche dirigenti. Quando nel 1923 un arditissimo ponte ferroviario fu costruito sul fiume Ringo, presso il lago Tanganyika, le autorità belghe non diedero il permesso di apporre una sia pur modesta epigrafe che commemorasse il sacrificio di lavoro e di sangue compiuto dai nostri. Ma, ad onta dell'ingiusto divieto, i lavoratori incisero segretamente nel duro cemento del pilone centrale l'iscrizione. Operai italiani fecero nel 1923, tre vi morirono, viva l'Italia. Dovette l'intransigenza straniera piegare il capo e sulla superba opera gettata al di sopra del fragore delle acque, fra due impenetrabili foreste tropicali, rimasta nel cuore dell'Africa nera la significativa iscrizione romanamente concisa. Allorché l'Italia abbandonava purtroppo i suoi uomini all'esoso sfruttamento straniero, non ci si impensieriva all'estero per questa massa ingente di persone che conservavano e diffondevano la lingua e i costumi nativi. Ma oggi che la nuova Italia vigila con trepida cura, mediante provvide istituzioni, quali i fasci all'estero, la Dante Alighieri e i comuni organi politici e amministrativi, alla sorte dei suoi figli lontani, e si nota una palese coalizione di forze intente ad opporsi al movimento migratorio. E gli apostoli? Sublime ci appare la propaganda della fede. Francescani, gesuiti, domenicani, lazzaristi, salesiani, cappuccini, suore di carità e di tutti coloro che sono inviati in Oriente alle missioni estere di Roma, Milano e Parma, come anche missionari della consolata di Torino, ai quali si deve un riuscitissimo esperimento agricolo nel Kenya. Costituirono nel loro insieme un esercito imponente e meraviglioso per lo spirito di abnegazione e gli indiscutibili sensi di patriottismo, attuando fedelmente il comando del divino maestro: andate e distruite tutte le genti. È impressionante anche il numero dei martiri. Nella sola rivolta dei Boxer furono trucidati dalle orde nazionaliste cinesi alcune migliaia di apostoli, dei quali molti italiani. Oggi le rosse schiere dei bolscevici sembrano non rifuggire dalle stesse atrocità come ebbero ad sperimentare anni or sono a loro spese, tra gli altri Monsignor Ermenegildo Ricci e i suoi compagni francescani, catturati sul Tsia Yuen-Knau e parte decapitati, parte trascinati in straziante peregrinazione attraverso le regioni dove arde la rivolta. Voi missionari, imprecavano i manigoldi, siete i cani degli imperialisti, la loro avanguardia. Ma suonarono degne risposta a tali bieche vociferazioni le cristianissime parole di rassegnazione, di pace, che Monsignor Ricci, dopo lunghi patimenti, seppe trovare sul suo letto di morte. Parole in cui l'amore per la patria lontana nobilmente si fonde con la gioia dell'apostolato e del sacrificio, e da cui chiaramente si rivela, una volta per tutte, quali siano le conquiste a cui mirano quegli imperialisti, quei curiosissimi soldati della fede. O Gesù, disse il pio missionario, perdona e benedici, benedici la Cina e fa che questo popolo riconosca finalmente te, suo Dio. Benedici la nostra cara patria, la grande nazione italiana, il suo re e i suoi principi e colui che ne regge le sorti con l'intenzione più pure. Romanità in peritura. Insieme con l'emigrazione degli uomini si afferma quella meno facilmente ponderabile delle idee, come negli antichissimi tempi. Da Roma nuovamente si leva la voce della giustizia e del civile progresso, che esorta ad amare il lavoro, la disciplina, la lealtà e tutto ciò che veramente esiste di grande e di buono. I popoli, dapprima indifferenti, poi si sono rivolti a poco verso la nuova luce che viene dall'Italia, sino ad elevare l'unanime plauso per il miracoloso rinnovamento e a tentare di incamminarsi anch'essi sulla medesima via. È recente la notizia che in Francia si sono costituiti dei gruppi patriottici giovanili sul modello delle organizzazioni italiane e già da anni prosperano e si sviluppano quasi ovunque partiti e tendenze fasciste o filofasciste, come ad esempio in Inghilterra, Lituania, Germania, Grecia, Finlandia, Cina e nella Iporborea Islanda. La stessa America vede le folle raggrupparsi attorno al vessillo delle nuove idee, immense folle dalle braccia protese nella solenne maestà del saluto romano. Fu detto che il fascismo non rappresenta una merce d'esportazione, già che in senso proprio e nella piena entità delle sue manifestazioni non è e non può essere altro che un prodotto tipico del genio e della prodigiosa vitalità della nostra gente. Ma è anche vero che nei suoi canoni fondamentali, universali ed eterni, derivati direttamente dalla saggezza di Roma, questo soffio rigeneratore, dopo aver redento l'Italia, può anche guidare e sorreggere altre nazioni, salvandole dal marasma del secolo. Un autorevole scrittore straniero ha affermato che la tradizione romana racchiude in sé tutto quel che si può considerare sano nella vita dei popoli. E sono parole che vanno meditate. Così le squadre in ogni regione del globo si moltiplicano, i manipoli diventano centurie, le centurie corti, le corti legioni, e quando si raggruppano pronte e disciplinate attorno ai loro capi. Ma il capo ideale è sempre uno per tutti, è l'uomo che ha il ferreo profilo degli Scipioni e dei Cesari, il cuore così grande da poter seguire le ansie e le pene di ogni italiano sparso per il mondo, il genio sì potente da elevarsi al di sopra dei tempi e degli uomini, per addittare ai popoli i loro nuovi destini. E così si pensava nel 1933. www.redigio.it e la storia continua.